Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Gabriele, iniziamo dalle minacce degli scorsi giorni della Corea del Nord di un eventuale attacco missilistico in Australia, addirittura con il nucleare. Facciamo un po' il punto. Come siamo arrivati a questa situazione di tensione tra i due paesi e soprattutto c'è da prendere sul serio questa minaccia della Corea del Nord all'Australia?
Ma insomma, per dare una risposta breve, no, la Corea del Nord non è attualmente in grado di colpire l'Australia con un ordigno nucleare. L'unico modo sarebbe attraverso un lancio da sottomarino, ma è un'eventualità da escludere perché questo verrebbe intercettato centinaia se non migliaia di chilometri prima. E ciò detto però, insomma, va specificato che il programma nucleare nordcoreano ha fatto molti passi in avanti, no? Insomma, lo sappiamo, ci sono diverse oramai prove che attestano la loro capacità di miniaturizzare una testata nucleare, anche se non una all'idrogeno. E insomma, si pensa che l'attuale gittata massima da Pyongyang sia di circa 3200, massimo 3500 chilometri. Quindi ecco, l'Australia è per diversi anni probabilmente fuori da questa gittata, però sappiamo anche che stanno testando nuovi tipi di missili, quindi è una situazione molto complessa e sappiamo anche che il regime di Pyongyang reagisce molto male ad ogni tipo di ingerenza nella loro politica interna e anche d'estera, e le ultime parole di Julie Bishop, il ministro degli esteri australiano, continuano a scatenare poi le rappresaglie teoriche, quantomeno potenziali, di Pyongyang. Quindi ecco
ma come si è arrivati continua a questo punto, Gabriele? Perché Pyongyang, la Corea del Nord, si sente in dovere di prendere una posizione del genere contro l'Australia?
Ma lo sappiamo perché l'Australia sostiene gli Stati Uniti nelle loro politiche dell'Asia Pacifico e di conseguenza avere ulteriori nemici per quanto riguarda il punto di vista nordcoreano ovviamente è un qualcosa che va contrastato in tutti i modi, anche con le minacce addirittura di guerre nucleari. Poi abbiamo visto che Julie Bishop ha rincarato la dose invece dicendo che piuttosto che spendere per il programma nucleare la Nord Corea dovrebbe investire nel benessere dei propri cittadini. Quindi insomma è un rimpallo che continuerà per diverso tempo, però per ora è una minaccia puramente teorica quella di Pyongyang.
Noi cambiamo un attimo argomento e torniamo ad occuparci di immigrazione ed in particolare dei provvedimenti annunciati negli scorsi giorni dal primo ministro Malcolm Turnbull, che ha sostanzialmente dato una stretta sui visti con appunto l'abolizione del visto 457 per i lavoratori stranieri specializzati. Sappiamo che anche Donald Trump ha di recente firmato un ordine esecutivo per modificare il sistema dell'assegnazione dei visti per lavoro appunto in America con la stessa motivazione di Turnbull, ovvero favorire i lavoratori locali. Ecco Gabriele, come possiamo leggere la mossa di Malcolm Turnbull? Si sta trasformando in una versione, per così dire, light di Trump? Oppure appunto questa proposta di Turnbull è davvero la soluzione all'aumento del lavoro per gli australiani? O ancora si tratta di una mossa politica ed anti-immigrazione? Come possiamo interpretarla?
Ma io mi sentirei di escludere un accostamento, quantomeno teorico, tra Trump e tra Turnbull. Per quanto mi riguarda possiamo interpretare questa svolta in maniera grossolana in tre modi. Come prima cosa ricordiamo la debolezza del secondo governo Turnbull in Parlamento, dove sappiamo che è costretto ad ottenere l'appoggio di candidati indipendenti, spesso ultraconservatori. Una seconda cosa che possiamo fare per chiarificare è ribadire il grande peso specifico invece della minoranza più conservatrice all'interno della coalizione di governo, raramente succede così in altri governi occidentali. E come terza cosa ricordiamo ancora una volta il continuo calo di consensi e di popolarità del governo, il quale potrebbe tentare di ripescare voti in questo modo e quindi più che emulare un Trump probabilmente cedere un po' alle pressioni interne della coalizione di governo e magari appunto tentare di riprendere un po' di consensi favorendo almeno sulla carta di più gli australiani.
E tra l'altro ricordiamo i sondaggi pubblicati da News Poll. Con queste mosse il governo si avvicina all'opposizione laburista negli ultimi sondaggi. C'è ancora il partito laburista in testa secondo il sondaggio pubblicato da The Australian. Questo con il 52% il vantaggio dei laburisti contro il 48% della coalizione se si prendono i due partiti. Calo del sostegno a laburisti e verdi nelle ultime tre settimane, mentre la coalizione Biden ha mantenuto il suo voto primario al 36%. Insomma,
esatto.
Una mossa che perlomeno dal punto di vista dei sondaggi sta dando i suoi frutti. Noi stiamo parlando con Gabriele Abbondanza, commentatore e ricercatore della Sydney University. Parliamo invece della visita Down Under del vicepresidente americano Mike Pence e della sua famiglia, una visita durante la quale il primo ministro Malcolm Turnbull ha confermato la forte alleanza tra i due paesi, in particolare per quanto riguarda la lotta al terrorismo. Ascoltiamo le parole di Turnbull.
We are in absolute lockstep, totally united, with a common purpose and a resolute intent to destroy the threat of terrorism and to destroy it in the field and to combat it around the world, whether at home or abroad.
Insomma, queste le parole di Malcolm Turnbull. Quali sono stati i temi principali che sono stati affrontati?
Ma sì, la visita del vicepresidente USA in Australia è fortemente simbolica, più o meno per due grandi gruppi di motivazioni. Per prima cosa è servita a ricucire lo sgarbo istituzionale della famosa telefonata tra Trump e Turnbull. E il secondo motivo, ovviamente ancora più importante, invece, è quello che punta a ricementare il rapporto politico-militare, come avete accennato da studio, tra i due paesi, semmai in realtà ce ne fosse stato bisogno. Pence ha affermato appunto che USA e Australia sono strettissimi alleati, ha lodato il rapporto tra i due paesi, anche quello fattuale, anche le continue esercitazioni militari, la stessa linea d'onda dal punto di vista della diplomazia. E però ricordiamo anche che questo rapporto, tanto lodato, è un rapporto che richiede il supporto dell'Australia per la vicenda nordcoreana e il supporto dell'Australia per le saltuarie tensioni con la Cina relative al Mar Cinese meridionale. Quindi insomma un rapporto che è sostenuto, è elogiato, però ovviamente bisogna che questo rapporto poi dia dei frutti ed è per questo che Mike Pence è tornato in Australia. Altrettanto simbolica, tra l'altro, è la conferma dell'accordo sui migranti stipulato con Obama, molto inviso a Trump, che però comunque verrà attuato dall'amministrazione Trump e quindi anche questo è ovviamente simbolico del stretto rapporto tra i due paesi.
Anche se non si sanno ancora i dettagli di questo accordo, come verrà realizzato?
No, si parla dal punto di vista statunitense, da Washington sono arrivate indiscrezioni su circa 1250 rifugiati che dovrebbero essere presi dai centri gestiti dall'Australia, anche se ovviamente poi non è la cifra, non sono le migliaia di rifugiati che Trump aveva accusato Obama di voler portare in America diverse settimane, diversi mesi fa. Quindi più o meno questa dovrebbe essere grosso modo la cifra di cui si parla. Le modalità e i tempi invece sono sicuramente più lunghi.
Anche perché questo, ricordiamo che all'inizio quando appunto Trump era stato appena eletto era stato proprio un argomento di grosso dibattito, anche appunto per questa famosa telefonata che c'era stata tra il primo ministro Malcolm Turnbull e Donald Trump.
Sì, assolutamente. Difatti anche questo è uno degli scopi della visita di Pence in Australia. Insomma, ricordiamolo, il popolo australiano e non solo quello australiano non aveva preso molto bene questo sgarbo. Insomma, i rapporti tra Stati Uniti e Australia sono sempre stati molto calorosi. Quindi sicuramente un tentativo, peraltro probabilmente insomma riuscito, di riavvicinare anche le opinioni pubbliche dei paesi.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.